E proseguiamo in diretta con Alphaville, Giovanni Bellini, influenze incrociate. Parliamo di una mostra, di una grande mostra che presenta una serie di capolavori, non solo di Giovanni Bellini, celebre pittore del Rinascimento veneziano, ma anche di una fila incredibile di autori: Donatello, Antonello da Messina, Mantegna, Giorgione, e a questi si aggiungono poi alcuni maestri di scuola fiamminga come Memling e Van Dyck. Una mostra sontuosa, imperdibile, allestita in un piccolo museo della capitale francese, il Musée Jacquemart André. L'ha visitata per noi Lou Lepori, che è collegato in diretta. Ben trovato Lou, buongiorno.
Buongiorno Enrico, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2. In effetti il Musée Jacquemart André, che prende il nome da una coppia di collezionisti a cavallo tra l'8 e il 900, è installato in un delizioso hotel particulier sul centralissimo Boulevard Haussmann, a due passi dalla famosa stanza ricoperta di Liège, non mi ricordo più come si dice in italiano, di Marcel Proust. Allora, non è il Louvre, non è il Musée d'Orsay, non è uno dei grandi musei europei, ma a questa particolarità possiede qualche atù, qualche capolavoro, una collezione in cui figurano i grandi maestri del Rinascimento come Antonello, come Giovanni Bellini, le tele di scuola fiamminga veneta, in particolare del Carpaccio, e niente meno che un affresco del Tiepolo reinstallato, reincollato sullo scalone d'accesso al piano nobile. È chiaro che a queste condizioni si tratta di un piccolo museo, ma che ha sviluppato collaborazioni, prestiti incrociati.
Abbiamo perso la connessione con Lou Lepori, ci sta raccontando. Ecco, ti abbiamo ritrovato.
Questa mostra.
Lou, sei per qualche istante scomparso, stavo riprendendo
ecco,
io quanto
capita,
quanto ci stavi raccontando, prego. Lou?
Sì, questo è il bello della diretta. Dunque, dicevo, mi sentite ancora?
Sì, c'è un piccolo ritardo tra noi che parliamo e te che ricevi,
sì,
ma ti sentiamo
certo
bene.
C'è un ritardo, per cui continuo tranquillamente. La mostra, esatto, non è un problema. Ma posso andare avanti anche con ritardo. Dunque, una mostra che presenta alcune opere sublimi che, vista questa possibilità di scambi con la loro collezione, vengono da grandi luoghi della cultura e dell'arte europea, in particolare dalla Gemälde Gallery di Berlino. Per esempio il Cristo morto sostenuto da due angeli, un'opera stupenda che ricorda chiaramente anche il Cristo morto di Antonello conservato al Prado, oppure una Vergine con un bambino dallo sfondo scarlatto e con un volto commovente. In questa mostra c'è anche per esempio una strepitosa annunciazione firmata da Gentile Bellini, che è il fratello di Giovanni e viene dal Museo Thyssen di Madrid, e mi sembra che sia un'opera che racconti bene l'intento di tutta l'esposizione, cioè raccontarci quale crogiolo di spinte innovative fu la bottega di Jacopo, cioè il padre, allievo del più grande pittore del gotico. Annunciazione, direi che c'è tutto. Prospettiva fiorentina di una viuzza, un angelo raffinatamente signoreliano, una Madonna scultorea che guarda verso il Mantegna e i giochi veludatati di una scuola vedova e padovana che porterà poi verso la temperie dei coloristi, tra cui Giorgione, che sarà tra l'altro allievo della scuola dei Bellini. La mostra, come sentite, è fatta di incontri, incroci, confronti tra le opere di questo artista gigantesco, ma anche tra tecniche contemporanee, a volte anche divergenti, cioè si va in quest'epoca dalla tempera all'olio, che permette la scoperta del glacis che viene dai fiamminghi, dalla tavola alla tela, e qui abbiamo la crocifissione del Museo Correre di Venezia, quella della Galleria Corsini di Firenze, con questi paesaggi che rimandano anche a certe invenzioni del Carpaccio, oppure alle linee della scuola ferrarese. Ecco, l'esposizione ha la capacità, direi anche pedagogica, di guidarci tra correnti, evoluzioni, geni assoluti dell'epoca e contaminazioni. Al centro della mostra sta un'opera della collezione, un'acquisizione di Nelly Jacquemart, una tempera su legno degli anni 10 del 500 con una Vergine in trono dal viso dolcissimo, in cui la geometria però è quasi astratta e incontra anche una raffinata.
Lou, ti chiedo, abbiamo un enorme problema di connessione, spero che le mie parole ti giungano. Ci stavi raccontando di questa acquisizione di Nelly Jacquemart, riprendo un pochino le tue parole, no? Una tempera su legno, così ce la descrivevi nei primi anni del Cinquecento, ed è una delle opere accolte e organizzate in questa bella mostra che ci stai raccontando, dedicata a Bellini. Tra l'altro, mentre parlavi, Lu, mi veniva in mente che quanto possa essere importante, forse sembra banale, ma in questi casi quanto possa essere importante il lavoro di cura, di organizzazione proprio del palinsesto della mostra. So che hai intervistato e incontrato il direttore e curatore della mostra. La linea è assolutamente ingestibile, per cui io direi, mentre tentiamo di ricollegarci con Lu, cercando di definire una linea migliore di questa che ci viene dalla connessione digitale di Esserger Report, io trasmetterei la prima parte dell'intervista che lui ha realizzato con Pierre Curie, direttore e curatore della mostra. Lui l'ha raggiunto al telefono, gli ha proposto di partire proprio dalla Vergine che chiudeva la parte di corrispondenza di Lu, che fa parte delle collezioni permanenti del Jacquemart André.
C'est un tableau d'ailleurs un peu mystérieux dans la collection du musée Jacquemart-André parce que c'est un des rares tableaux.
Si tratta di un quadro piuttosto misterioso della collezione Jacquemart-André, perché è l'unico di cui gli archivi non conservano la fattura d'acquisto presso gli antiquari. Un attento restauro realizzato nel 1993 ha confermato che si tratta del frammento di una pala d'altare, come possiamo dedurre anche dalla direzione dello sguardo della Vergine e dalla benedizione delle mani del bambino, rivolta verso il basso. È un quadro di livello altissimo, probabilmente dell'ultimo periodo di produzione dell'artista tra il 1510 e il 1515, e la sua attribuzione è stata in dubbio per molti anni. Ma la raffinata composizione, che ricorda la pala di San Zaccaria e la Vergine di Brera, hanno permesso una definitiva attribuzione a Giovanni Bellini e al suo atelier, il che è un eufemismo perché tutte le opere di quest'epoca vengono realizzate a più mani nella bottega dell'artista.
Bellini e atelier, sachant que cette appellation est un peu abusive puisque presque tous les tableaux de Bellini sont de Bellini et de l'atelier. Et lui, c'est un artiste de la synthèse, il arrive à intégrer dans sa propre personnalité artistique.
Il genio di Giovanni Bellini è la sua capacità di sintesi di diverse correnti. Nella sua pittura riesce a integrare l'influsso bizantino dovuto all'arrivo degli esuli della caduta di Costantinopoli a Venezia, poi l'influsso della statuaria antica di Donatello tramite il cognato Mantegna, ma anche le novità della pittura a olio che provenivano dalle Fiandre e dall'arrivo in città di Antonello da Messina. La cosa più straordinaria è che questa sintesi non cessa mai. Alla fine della sua vita, Bellini, che ormai è un mostro sacro ammirato da Dürer, si apre alle novità del futuro tramite i suoi allievi coloristi Giorgione e Tiziano.
Décelé chez ses élèves ce qui va être moderne, ce qui va faire la peinture du futur, et notamment chez ces deux élèves absolument géniaux che sono Giorgione e Tiziano.
Pierre Curie, che è il curatore di questa incredibile e suntuosa, come ci è stata descritta da Lu Lepori, mostra dedicata a Giovanni Bellini a Parigi, Musée Jacquemart André. Giovanni Bellini, pittore veneto, lui intanto abbiamo ripristinato il collegamento, ben ritrovato. Dicevamo, pittore veneto, no? Vissuto tra il 1435 e il 1516, uno dei più grandi e amati della sua epoca, uno dei più geniali. Nelle parole di Pierre Curie, appunto, che abbiamo sentito fino a pochi istanti fa del Musée Jacquemart-André di Parigi, percepiamo il suo, no? E il tuo entusiasmo un po' funestato dalla linea, speriamo vada meglio, ma nonostante l'importanza capitale di quest'opera, Giovanni Bellini è oggi meno conosciuto di altri grandi nomi del Rinascimento, addirittura del suo cognato Mantegna.
Sì, davvero speriamo che questa grande mostra parigina possa risvegliare l'interesse al di fuori anche dell'Italia, perché è un pittore assolutamente geniale. Naturalmente alcuni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici ricordano alcune sue opere nei musei italiani, pensate alla Trasfigurazione di Capodimonte a Napoli, assolutamente stupenda, oppure naturalmente più vicina anche a Lugano, La Pietà che sta a Brera, in cui vediamo veramente fiorire, direi, una sintesi, questo lo diceva appunto nella sua intervista Curie, tra queste geometrie bizantine del viso del Cristo e la drammatica espressione del volto quasi cianotico di Maria. Ecco, la deposizione di Brera, che non è presente naturalmente a Parigi, racconta bene la volontà di emozione che il pittore vuole raggiungere e che direi lo avvicina alla nostra sensibilità un po' più moderna, un po' come l'annunciata celebre palermitana di Antonello. Ecco, sulla pietra del sepolcro di questa deposizione, oltre a firmare a chiara lettere il dipinto, Bellini scriveva una citazione delle Elegie di Properzio e diceva chiaramente che l'opera voleva provocare il pianto, Bellini poterat flere Ioannis opus. L'emozione, direi dunque, l'elemento unificante di un'opera pittorica potente, aperta, come avete sentito, alle novità di ogni genere di quest'epoca rinascimentale e che attraversa appunto un rinascimento che si appoggia anche sulla ricchezza e il cosmopolitismo della Venezia dei Doge. Sentiamo ancora in conclusione Pierre Curie.
Si, on peut parler d'une renaissance intellectuelle et d'une peinture intellectuelle en Italie centrale, en Toscane notamment.
Se è possibile parlare di un rinascimento intellettuale, di una pittura geometrica istituzionale fiorentina, Bellini è invece il rappresentante modernissimo dell'emozione, addirittura di un certo sentimentalismo. L'emozione che prende forma nelle sue Madonne, la cui produzione era peraltro quasi seriale, quasi una specialità dell'artista veneto, è tesa alla ricerca dell'umano nelle figure teologiche. Si tratta di una novità straordinaria che avvicina questo artista alla nostra sensibilità. Il rapporto tra la Vergine e Gesù è fatto di sguardi, è fatto di emozione, è un rapporto tra una madre e un figlio, non più soltanto una rappresentazione di un'idea astratta di figure della fede. La pittura di Giovanni Bellini è una ricerca costante di umanità.
Giovanni, Jacopo e Gentile Bellini, Donatello, Antonello da Messina, Mantegna, Giorgione, Memling, Van Dyck, opere di eccezionale livello, dunque presentate in questa mostra aperta al Musée Jacques Marandré di Parigi fino al 17 luglio. Io nel un po' di retropensiero avevo da qualche parte nascosta una grande mostra dedicata a Bellini alle scuderie del Quirinale. Sono risalito alla data, era il 2008, l'ultima volta che si è organizzato qualcosa in territorio italiano, quantomeno dedicato in modo monografico a Bellini. A curare la mostra era stato Giovanni Villa, che è un po' uno specialista di questo periodo del nord Italia. Lu Lepori, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in fondo, grazie mille. Spero che il tuo entusiasmo possa spingere qualche nostra ascoltatrice o ascoltatore a partire per Parigi, dove non è certo questa l'unica mostra degna di nota in questo momento.
Sì, vi parlerò di altre mostre nei prossimi giorni che ho visto a Parigi, in particolare dell'eccezionale retrospettiva dedicata alla scultrice francese Germaine Richer, che sta al Centre Beaubourg. E intanto auguro buona giornata a voi tutte e tutti, sperando che la prossima volta ci sentiremo con una tecnica più all'avanguardia.
La tecnica forse non sarà all'avanguardia, ma la tenuta sarà all'avanguardia. Grazie mille, Lu, a presto.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.